11 più 7, 18, sì, ci siamo. 18 marzo, promosso, prof, che dici? Sono riuscito a fare questa complicatissima
addizione? Beh, dai, stai migliorando. Anche nonostante tu abbia, giusto, vero, hai fatto sciopero, hai partecipato alla manifestazione la settimana scorsa?
Ho partecipato.
Il 15 venerdì? Ma perché volevi fare festa o perché l'argomento era... finalmente un argomento di quelli che coinvolgono?
Perché gli scioperi li metto sempre il venerdì, così faccio il ponte. Ma perché no, in Italia, dai, gli scioperi vengono sempre il prof, io metto in dubbio però guarda caso in Italia gli scioperi sono sempre
ma questo è mondiale, questo sciopero qua, dai, mo è veramente l'unico. Hanno detto anche che gli insegnanti non dovevano cercare di spingere i ragazzi a farlo.
La cosa bella è che se ne parla, che sì, i ragazzi, perché si fa sciopero sul clima,
sì,
perché spesso magari anche a casa, voglio dire, papà, mamma, posso fare sciopero? Sì, no, quello che è, però si parla del clima. Certo. L'innalzamento della temperatura, le emissioni di anidride carbonica, l'economia circolare, sono argomenti che specie per i ragazzi.
Sono il vostro futuro. Sono,
esatto,
il futuro
ragazzi,
dei ragazzi,
sono il vostro futuro questo qua. E quindi, parlarne. Insomma.
12 anni di tempo prima di fare una sterzata, altrimenti andiamo proprio a sbattere. E ci sono le statistiche adesso uscite che dicono che ci sono tanti morti, non so quanti milioni di morti, 9 milioni di morti all'anno a causa dell'inquinamento.
Sì.
Chiaramente non direttamente, in maniera secondaria.
Certo,
ma insomma...
perché vogliamo parlare del consumo del suolo? Perché vogliamo parlare dello scioglimento di ghiacci? Ci andrebbero puntate.
Sì, ma invece che noi,
sensibilizzare.
Ascolti, invece che noi dovrebbero parlarne a scuola, perché fanno scienze, fanno letteratura.
Sì, esatto.
E difatti ci sono insegnanti che hanno portato i ragazzi a manifestare, a partecipare, dai, chiamiamola una partecipazione mondiale a questo argomento che è fondamentale.
Gli insegnanti, prof, quanti ce ne saranno a settembre? Adesso con la quota 100 di meno. Ci sono quelli della quota 100 che è
Opzione donna, i pensionamenti normali
e poi quello delle maestre che devono essere laureate,
vabbè, sì, più i 140.000 precari che c'erano, 160.000 precari che c'erano già quest'anno,
voglia di che,
quindi arriveremo a passare i 200.000, ma dove li prendiamo? Che in tutto il nord sono esaurite le graduatorie di matematica per le superiori, di matematica e scienze per le medie, e io ci sono rimasta anche quelle di italiano per le medie, che era una delle materie più comuni in cui trovare le lauree. Sono esaurite ovviamente le graduatorie degli abilitati, per cui si andrà a supplenze date dai dirigenti scolastici sulle graduatorie d'istituto. E lì ci sarà un pasticciaccio, perché uno aspetta di vedere dov'è la sede più comoda, quindi piglierà servizio da una parte per poi avere il diritto di andare dall'altra. Insomma,
prof. Allora, la sede più comoda, e il merito dove lo mettiamo? Gli insegnanti più bravi che insegnano, il fatto di essere stimolati, il merito della scuola pare che ci sia. Negli Invalsi si parla sempre degli Invalsi, sì, no. No alla valutazione dei presidi,
dei dirigenti scolastici.
Dei dirigenti scolastici.
Nemmeno loro.
Perché loro dovrebbero mandare al MIUR, mi corregga se sbaglio, mandare al MIUR e aspettare la tra virgolette pagella. Però il tutto è facoltativo,
sì,
e senza penalità.
Allora,
quindi,
aspetta, dovrebbero mandare un questionario di autovalutazione, che l'ultima volta hanno mandato il 66% via, quindi già pochini.
Ecco, già poco.
L'ultima l'hanno mandato via in 55%. Ora è vergognoso, non mi dicono che non hanno trovato il tempo, perché tempo per un questionario lo trovi, no? Solo che non è obbligatorio, e allora uno, per non sbilanciarsi, non lo fa, anche perché non crede nella valutazione.
Certo.
A cos'era legata sta roba? Eventualmente sarebbe stata legata al cosiddetto incentivo di risultato, cioè sei stato bravo, hai raggiunto i tuoi obiettivi, ti do qualche soldo in più. Beh, l'han tolto anche questa volta,
ecco,
e i soldi verranno dati, diciamo, più o meno a pioggia, quei pochi soldi in più ai dirigenti scolastici.
Per non parlare della valutazione delle scuole, addirittura solo il 5% mi sembra che la facciano, la valutazione delle scuole, cioè una scuola...
Sì, perché non ci sono gli ispettori, cioè mancano le valutazioni delle scuole, dovrebbero andare a farle gli ispettori e farne un 10% all'anno. Invece in realtà non arrivano neanche al 5%, ma perché? Non perché non vogliano, perché non vogliono nominare queste persone, con la scusa che ci sono contenziosi folli, non vengono nominati nemmeno gli ispettori, ce n'è un centinaio in Italia, quando pensate te, per visitare 10% delle scuole italiane, quanti ne servirebbero?
È certo che appunto valutazione, sì, per i presidi adesso in questo periodo c'è una bella... gatta da pelare, quella della, del controllare le autocertificazioni dei vaccini, no? Ci sono stati anche dei casi in provincia di Belluno, abbiamo visto che sono stati stanati, diciamo così,
e delle certificazioni, delle autocertificazioni che i genitori nel complessivo di Trichiana 17 deferiti, mi pare.
Adesso partiranno le verifiche, forse anche,
le verifiche sono partite, ne hanno beccati 17 con l'autocertificazione falsa. Ora, già sti Novax sono una percentuale minima, per fortuna, però fanno tanto baccano. Già vanno dietro a delle fake news presi chissà da quale spirito di salvare i loro figli. E per giunta fanno anche le certificazioni false, ma dove siamo arrivati?
Prof, però io mi chiedo, no? Adesso io come esterno ho letto, mi correggo se sbaglio, che da 0 a 6 anni se non hai la vaccinazione o l'autocertificazione non puoi entrare all'asilo, no? Dai 6 anni in su invece sì, però, pagando la multa di 500 euro. Sì. Però io mi chiedo, prof, se io ho 6 anni e mezzo e gli attacco comunque il morbillo agli altri
Difatti,
ragazzi, o no?
Solo che questo è andato in conflitto con... da 6 anni in su la scuola è obbligatoria, quindi lo Stato si trovava a, da una parte, obbligare i cittadini ad andare in un posto, dall'altra non poteva contemporaneamente dire che non potevano andarci. Avrebbero dovuto risolvere questo pasticcio. Certo è che i bambini, tra l'altro quelli piccoli, sono più esposti ai contagi, eccetera, perché sappiamo tutti chi ha nipotini o bambini che è all'asilo che le prendono tutte, si dice, no? E si costruiscono le loro difese immunitarie. Certo che mi ha colpito una lettera scritta da un bambino di 2 anni, chiaramente l'ha scritta la sua mamma, immunodepresso, di quelli immunodepressi naturali, cioè che non hanno il sistema difeso immunitario formato, che dice: ma perché io devo morire perché il mio compagno di banco ha la varicella? E io devo morire io perché la sua mamma crede alle fake news?
È un esempio positivo invece è quello della bimba ragazza affetta da leucemia e tutti gli altri si sono vaccinati perché lei potesse andare a scuola.
Esatto.
Una buona notizia, prof, il progetto Adotta un nonno a Canale d'Agordo.
Che bello.
Complimenti all'amministrazione, perché allora le medie superiori in buona sostanza avvicinano le generazioni, no? Ogni giovane viene associato un nonno,
anziano,
è bello,
sì.
Interscambio, magari si possono insegnare, i nonni possono insegnare i saperi ai giovani, e i giovani magari anche la tecnologia, faccio
certo,
per dire,
è una cosa bellissima. E poi da questi contatti trovano tanta speranza e voglia di vivere le persone anziane e tanto insegnamento quelle più giovani, e imparano a, come ha detto il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, a costruire quello che è l'impalcatura della nostra società, che è la solidarietà. E c'è un altro piccolo esempio di anziani giovani, dei giovanissimi bimbi del asilo nido, quello privato di Agordo, che ogni tanto vanno a trovare le nonne, perché sono quasi tutte donne, del centro sollievo che si trova all'USL, cioè delle persone anziane che sono un po' da sole, magari che cominciano ad avere qualche deficit cognitivo, perché non parlando con nessuno, non vedendo nessuno, succede questo. Si trovano il martedì mattina, è una cosa molto bella, e ogni tanto vanno anche i bimbi dell'asilo nido, fanno cose semplici, tirano la palla a ciascuno una nonna, la nonna la prende,
certo.
Assieme si fa la canzoncina, è
comunque
bellissimo.
Comunicazione,
bellissimo.
Parliamo di comunicazione, prof, non è una bella notizia, aumento del 400% in 4 anni di alunni con DSA, disturbi specifici di apprendimento.
Sì.
Però appunto bisogna sempre vedere, ne avevamo già parlato,
sì.
Se quando è che si può proprio dire che sia un disturbo? Perché delle volte è anche dire, ok, sa scrivere male, ok, ha un disturbo, è una malattia.
No, calma. Intanto i disturbi non sono malattie, perché non sono deficit. Sono disturbo vuol dire che c'è qualcosa per cui io non riesco nello stesso modo degli altri a raggiungere certi obiettivi. Ma posso farlo per altre strade. Tipico quello della dislessia, perché basta dargli un lettore di quelli automatici e il problema è superato. Questo aumento c'è perché c'è più sensibilità adesso al problema. Ci sono i test per valutarlo, non a caso, quindi non so scrivere male, ma devono quanti errori fanno in tot tempo, sotto dettatura, a una certa velocità, cioè sono cose veramente serie. E quello che è aumentato più di tutto è il disturbo che si chiama disgrafia. Cioè
non essere
bambini,
capace a scrivere.
Sì, ma non riguardo all'ortografia o al contenuto, ma proprio alla manualità che serve a scrivere le parole in maniera che siano leggibili.
Ma forse perché siamo abituati troppo sul computer?
E pare che dipenda anche da quello, nel senso che esercitiamo poco. Risulta che tantissimi, il 41% dei bambini che arrivano in prima elementare, cioè che escono dalla scuola materna, abbia problemi di disgrafia. Il guaio è che di questo 41%, il 70%, cioè due terzi, quindi due terzi di 41 quanto fa? Fa circa 15%, mantiene questo disturbo fino in seconda elementare. È un problema? Sì, perché non ha più la possibilità di costruire quei circuiti neuronali che serviranno per questa abilità oculomanulare. Quindi se non si interviene, se gli insegnanti non riconoscono il problema nel momento giusto e non fanno gli interventi giusti, questi bambini perderanno una possibilità che non è solo quella di scrivere è di fare anche tante altre cose, perché qui i circuiti neuronalini non vengono più attivati. Pensate,
prof, noi in Italia abbiamo un problema perenne, credo, il congiuntivo. Sbagliare il congiuntivo, vabbè,
persone comuni ci può stare,
però pare anche, adesso non mi viene in mente, ma nelle trasmissioni televisive, per esempio, sono anche i politici che sbagliano.
Ma sì, c'è tutta una sfilza di
lì. Potremmo anche parlare sulla preparazione culturale in generale di molti politici, però insomma, in questo forse perché siamo abituati sempre con l'email che non serve articolare.
No, questa qua è proprio ignoranza. Ignoranza allo stato brado. E chissà che, non so, propongano di abolire il congiuntivo, lo spereresti tu?
Io non lo spererei,
perché è una ricchezza in più della nostra lingua, che noi ricaviamo dalle due lingue classiche, il greco e il latino, da cui viene la nostra grammatica, che le altre lingue hanno pochissimo e che ci dà ricchezza di più nel potersi esprimere. Quindi nel ragionare anche.
Diamo una buona notizia, dai. A Feltre c'è il dopo scuola gratuito per i bambini delle scuole medie. Sono in 29, di cui 8 con DSA, di cui dicevamo prima. È un progetto della USL, finanziato anche da Cari Verona e gestito da una cooperativa. Bella idea.
Bello. Una volta mi ricordo che c'era anche qua un dopo scuola gratuito per bambini con problemi e non con problemi. Ed era l'epoca in cui c'era quella splendida figura di psicologo dell'USL, che era il dottor Micheli, prematuramente scomparso perché ha avuto l'infelice idea di cadere giù da non mi ricordo più da quale cima. Ed era una bella cosa come recupero, come centro di socialità. Adesso ci sono dei dopo scuola in giro, comunque fatto dalle cooperative.
Certo.
Mi sembrano belle cose, però forse non sono gratuiti.
Ecco, prepararsi nel dopo scuola, magari anche per stare insieme, per fare anche i compiti volendo, e prepararsi alla maturità, perché c'è quest'altro dibattito, no? Quello della maturità. Sta nuova maturità come sarà? Adesso non manca poi molto, siamo al secondo quadrimestre.
L'altro giorno erano stati le famosi 100 giorni alla maturità, no? Quindi quello dove a Roma si fanno le grandi feste.
E come
eccetera.
No, noi facciamo.
E in occasione di questi 100 giorni sono uscite le regole, diciamo, con cui condurre il famoso colloquio. Prima il colloquio partiva da un argomento scelto dal candidato, cioè la famosa tesina, adesso invece partirà da una busta estratta dal candidato, tra tre buste che fanno parte di una serie di N buste, cioè tante buste, quanti candidati più due, preparate dalla commissione, e dentro ciascuna busta la commissione deve infilare un argomento che sia stato svolto nel consiglio durante l'anno. Può essere un articolo di giornale, un'immagine da cui partire, una tabella, un grafico, un problema. Il ragazzino, estrarrà la sorte, dovrà partire da quello. Poi dovrà anche parlare di qualcosa che riguardi cittadinanza e Costituzione, e anche parlare della sua esperienza di alternanza scuola-lavoro.
Ecco,
la faranno?
Speriamo di sì, speriamo di sì.
Non la prendete,
prof,
ragazzi, con un terno all'otto.
Non abbiamo parlato ancora di bullismo. Allora, c'è una considerazione che avevo letto che in realtà ci dice quanto ci sono anche degli aspetti legali importanti legati a questo fatto purtroppo già dannoso e riprovevole del bullismo, perché rispondono penalmente minorenni che hanno compiuto comunque i 14 anni.
Come per qualsiasi altro.
Esatto. E il pagamento dei danni a chi spetta?
Il pagamento dei danni, anche sia sotto che sopra i 14 anni, fino ai 18, spetta ai genitori che hanno la patria potestà.
Quindi...
Però, attenzione, non pagano solo i danni fatti da chi l'atto di bullismo l'ha materialmente compiuto, o di cyberbullismo, ma anche di quelli che sono stati a guardare senza intervenire o senza dissociarsi. Pagano i danni anche quelli, ci sono sentenze adesso di tribunale che dicono questo. Quindi non è per spaventare i nostri bulli e cyberbulli,
certo,
ma perché quelli che guardano si rendano conto di quanto sono responsabili. Questo dovrebbe essere un segnale per loro, perché io sono sicura che anche qui attorno a noi ci sono questi casi, perché non è possibile che nelle statistiche, ad esempio della Lombardia, risulti che il 48% dei ragazzi della secondaria si sente minacciato, insultato, offeso nel corso della sua permanenza a scuola. Di sicuro queste cose ci sono anche qua, è che non le vediamo o non vogliamo vederle, e i ragazzini non parlano e poi sta male.
Non vogliamo vederle, purtroppo invece vediamo delle cose che sarebbe bene non vedere, per esempio il fatto, se ne è parlato dappertutto, della 35enne che ha avuto il figlio con il 15enne. Allora, io leggevo titoli, guardavo i telegiornali, ok? Dicevano
l'insegnante.
Attenzione, si trattava di un'operatrice sociosanitaria, mi sembra, o comunque
sì, non c'entrava nulla con la scuola,
che dava delle ripetizioni.
Sì, per i fatti
però
suoi.
Dire insegnante, insomma, questa è una fake news, ma di più che una fake news.
È un fare di quelle cose che danno, diciamo, fanno una brutta impressione sulla classe insegnante, sul corpo insegnante.
L'insegnante è un mestiere, una professione, cioè da ripetizione. Voglio dire, anch'io posso dare dei suggerimenti a qualcuno, chiama le ripetizioni, chiamale come vuoi, ma non è il mio mestiere quello di insegnare,
no,
giusto?
Casomai stai facendo qualcosa che assomiglia all'insegnamento, ma anch'io mi ha dato molto fastidio questa cosa, vedere l'insegnante che la paternità del figlio dell'allievo.
Non è bene, anche perché, prof, ci fa anche riflettere il fatto che su 36 paesi OCSE siamo gli ultimi per comprensione testi.
Già.
Allora, noi ce ne siamo accorti, prof, perché magari siamo andati a leggere più articoli, andando a scovare quello che lo riportava correttamente, che c'era qualcuno che l'ha riportato correttamente, ma se non comprendiamo un testo o se non abbiamo una capacità di analisi, di leggere da più fonti, magari andiamo a rischio di comprendere male, i dati ci dicono siamo
oppure se non analizziamo le singole parole non ci rendiamo conto, come purtroppo succede, perché ormai il significato delle parole non si studia da nessuna parte. Una volta il vocabolario era sul tavolo di ogni ragazzino, no? Quando scriveva,
vogliamo chiamarla filologia oppure vogliamo chiamarla
epistemologia sarebbe l'origine, etimologia sarebbe l'origine delle parole, filologia è qualcos'altro. Però sarebbe una bellissima cosa se si ritornasse a insegnare a scuola, parlare a scuola delle parole.
Certo, assolutamente.
Cioè vedere da dove derivano, vedere che significato hanno, il significato trasposto che possono avere.
Esatto, le parole
divertente e interdisciplinare.
Prof, siamo in conclusione, chiudiamo con, credo, una bella notizia. Batistuta, ve lo ricordate, il calciatore della Fiorentina argentino, bravissimo. Allora, il figlio lavora come commesso in una copisteria. Allora, dice, io sono milionario, miliardario, ok? No, mio figlio si deve fare comunque la sua carriera, non perché sono figlio di Battistuta. Allora c'era qualcuno che diceva ok, bellissimo, bravo, altri dicevano no, ruba il posto a qualcuno che ce n'ha bisogno.
No. Che per dice? Me è giusto bella. Che i ragazzi facciano la gavetta e non partano già da fare i figli di papà, quelli che hanno tutto, anche perché se no poi manderanno a remengo, come si dice in dialetto, le attività dei propri genitori.
Certo, però c'è un concorso del Ministero dell'Economia, no, per i consulenti a costo zero, cioè dovrebbero fare i consulenti in diritto bancario e in diritto societario a costo zero. E qui sembrerebbe quasi in paradosso, no? Dice, ma come temi così importanti, vero?
Speriamo che ci sia comunque qualcuno che lo fa, perché magari la loro fonte di reddito è un'altra. Ricordiamoci che l'Italia
per il prestigio.
Non per il prestigio, perché danno qualcosa alla società.
Per
via del discorso della solidarietà e del volontariato.
Bella questa riflessione, molto molto positiva. Siamo in conclusione, abbiamo finito. Guardavo se c'era tempo per qualcos'altro, ma ne riparliamo la settimana prossima con un'altra puntata di 007. Grazie, prof.
Bene. Grazie a te e grazie a tutti quei ragazzi che hanno partecipato a far sentire casa comune il pianeta.